molto simile purtroppo un po' al giorno della marmotta. Alla fine si ripetono le abitudini,
tutti i giorni uguali,
si ripetono anche le sensazioni, questa sensazione anche di claustrofobia, se vogliamo, che noi nel nostro piccolo compito anche di provare a tenervi compagnia per 3 ore cerchiamo così di allietare e un minimo di confortare. 331-8200-213, SMS, WhatsApp e note vocali. Questo compito ovviamente arricchito dalla presenza di graditissimi ospiti che possono ancora di più entrare nella vostra mente per sensibilizzarvi ad un comportamento responsabile, a donare, ad essere utili, perché siamo tutti utili, ma dobbiamo esserlo insieme, perché questo è come un grande spogliatoio che se vuole vincere questa battaglia deve essere per forza unito. Lo sa bene, benissimo, il nostro prossimo ospite, che è Stefano Sorrentino. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao portierone, come stai?
Portierone attaccante, attenzione.
No, perché... io portierone attaccante, voglio dire, lo devo ancora misurare. Perché insomma, voglio dire, su quello ci vuole almeno una stagione completa. Quindi aspettiamo il 2021 per valutare Stefano Sorrentino attaccante.
Mi hanno fermato sul più bello.
Lo so.
Su 3 partite, 3 vittorie, 1 gol, 2 assist, mi hanno fermato sul più bello.
Però ecco, la gioia del gol te la sei comunque tolta, Stefano.
Sì, al debutto, si pensa che perdevamo 1-0, ho fatto assist. E gol del 2-1 al 90esimo, quindi cosa voler di più?
Fantastico.
Come l'hai fatto il gol del 2-1?
Di testa.
Vabbè.
Su un cross di testa, l'ho appena spizzata con quelle 2 ciocche di capelli che mi sono rimaste. E ho fatto il gol.
Allora Stefano, noi insomma siamo molto onorati della tua presenza, anche perché conosciamo il tuo spessore umano prima ancora che sportivo. Quindi comincerei innanzitutto con il raccontare un po' la giornata di Stefano Sorrentino tra le mura di casa, ricordando che poi alla fine in una giornata come questa, che è la festa del papà, si dà anche ulteriore valore a quello che è poi il lavoro più difficile del mondo, no?
Hai detto bene. Guarda, in queste settimane oramai, perché oggi giovedì, scusate, ma si perdono anche
la cognizione del tempo.
Sabato sono esattamente 2 settimane che noi siamo rinchiusi in casa. Esco solamente io, un paio di volte sono uscito per andare a fare la spesa, quindi uscire il meno possibile, ma quando esco cerco di fare più spesa possibile, perché così almeno non sono costretto ad andare tutti i giorni, ad uscire tutti i giorni, mascherina, guanti. E in questi momenti si assaporano tante cose che secondo me si danno per scontate, ma che nella routine della vita caotica del quotidiano si è un po' perso, ecco. Quindi mi sto godendo di più le mie figlie, mia moglie, la mia famiglia, noi 6, ecco. Quindi ti dico, il fatto di aver preso contatto con la scuola dopo tanti anni, perché con 4 figlie, classi diverse, dalla prima superiore alla prima elementare, maree di compiti dove chiaramente spesso, e questo bisogna ringraziare anche le scuole, fanno delle lezioni online.
Vero, meno male.
Comunque la tecnologia ci aiuta, però è chiaro che bisogna seguirli, capito? Quindi tante piccole cose che a volte, come dicevo prima, con la routine di tutti i giorni del lavoro, del frullatore della vita quotidiana, uno non riesce a fare. Ed è per questo che, mi dispiace dirlo, ma questo è un allarme che voglio lanciare: vedo ancora troppa gente in giro.
Bravo Stefano,
troppa. Io ho la fortuna di vivere al 3° piano, sono alto, quindi riesco a vedere determinate strade qua di Torino e continuo a vedere troppa gente in giro. O la gente non ha ben capito la gravità della situazione, o siamo noi dei coglioni, passatemi il termine, che siamo rinchiusi in casa, perché qua.
O l'uno o l'altro.
Capito? Non ci chiedono nulla, ci chiedono solamente di stare in casa. Ci chiedono di stare in casa, che poi dopo, alla fine dei conti, è la cosa più bella che c'è. E te lo dice uno che in casa ci stava solamente per dormire e a volte per mangiare poche volte, perché comunque il fatto di stare in casa era pesante, tra virgolette, ma non perché non stessi bene a casa mia, anzi, perché comunque abituato sempre da ragazzo a stare in giro, a stare fuori, allenamenti, partite, hotel, campi, eccetera, non sei abituato a stare in casa. Quindi Dobbiamo tutti fare un qualcosa, un passo indietro e stare in casa. È anche vero che probabilmente le nostre generazioni non sono abituate a questo, capito? Non sono abituate alle rinunce, perché magari se noi avessimo parlato con i nostri bisnonni, con chi ha fatto la guerra, che doveva scappare, che si doveva nascondere, non uscire magari dalla cantina per giorni e giorni e per mesi per colpa della guerra, magari per loro questa sarebbe stata una passeggiata, no?
Eh sì, hai perfettamente ragione.
È una grande prova, i nostri nipoti studieranno questi anni sui libri di storia e bisogna, come ti ho detto prima, avere rispetto per chi in queste ore, in questi giorni sta perdendo tanti cari. Noi poi, io parlo così, posso sembrare un po' arrabbiato, anche perché mia moglie è di Scanzo Rosciate, che è un paesino vicino Bergamo, e quindi noi la stiamo vivendo in maniera molto ansiosa, ecco. I miei suoceri non li vediamo da più di un mese, sono lì a casa, rinchiusi in casa anche loro, però mia moglie chiaramente non la sta vivendo con serenità, anzi, anche perché loro avevano un'attività, è un'attività molto famosa lì di estetica, di parrucchieri nel paese di Scanzo Rosciate, e quindi conoscevano tantissime persone, e purtroppo, mi dispiace dirlo, ma ogni giorno arrivano messaggi, telefonate di ex clienti che non ci sono più, che sono mancati, amici, parenti, e quindi inizia a essere complicata la cosa. Quindi è per questo che, non per rispetto dei morti, per rispetto di chi in questo momento è soprattutto in difficoltà,
ma anche dei medici e degli infermieri,
bravo,
come dici tu.
Bravo, lì stavo arrivando là. Per i medici e per gli infermieri, che stanno facendo cose straordinarie, solamente per loro bisogna stare a casa,
Anche perché, guarda Stefano, approfitto della tua presenza e soprattutto di ciò che sta dicendo dalla Protezione Civile Angelo Borrelli, cioè il capo dipartimento, in questo appuntamento delle 18, che ormai è diventato un po' la campana che che ci dà l'idea anche del trascorrere delle ore di fronte appunto a questa ripetizione che sembra infinita e sembra aver avuto inizio in un giorno ormai lontano nel tempo. Sembrano anni che ormai abbiamo a che fare con questo nemico invisibile. I primi dati che arrivano sono di 4.480 nuovi positivi in un giorno, per un totale di 33.190, e nelle ultime 24 ore 427 sono i decessi, 415 i guariti. Sono numeri che noi diciamo sempre, senza esagerazione, sono di un bollettino di guerra. Le vittime in totale sono 3.405. Di queste, 2.168 in Lombardia, sì. Ma ci sono vittime in tutta Italia, ragazzi.
Aggiungo, Francesco, e poi ovviamente coinvolgiamo ancora il nostro Stefano Sorrentino, proprio questo, che nelle ultime due giornate, cioè tra ieri e oggi, sono morte 1.000 persone, perché ieri 475, oggi 427. Facendo un rapido conto, siamo a 1.002 persone.
Sì.
E ho detto tutto.
Stefano, proprio su anche la consapevolezza delle persone, meraviglioso vedere i tantissimi sportivi e atleti che sfruttano il loro seguito, il loro potere positivo anche per sensibilizzare le persone sui social con messaggi, e tu in questo insomma ti vediamo come sempre in prima fila.
Sì, che, guarda, ti ripeto, la cosa più bella, la cosa più importante appunto è quella di stare a casa, perché io vorrei, dico sempre, svegliarmi una mattina e accendere la televisione, anche perché, perdonatemi se magari posso sembrare un po' troppo duro, ma non credo più ai messaggi WhatsApp che arrivano, ai cose che passano sui social, queste cose qua, perché ci sono tante fake e tante cose che purtroppo spaventano e che non aiutano.
Fa fede solo quello che dicono gli organi ufficiali, il Ministero della Salute, ricordiamoci.
Ministero della Salute, ore 18, il collegamento, voglio seguire solamente quello, perché comunque cercare di vedere e di ascoltare meno telegiornali possibili, perché comunque è tutta una routine, è tutto un dire queste cose qua, ripetere sempre le stesse cose, ed è giusto che lo facciano, per carità di Dio, però il discorso è uno solo, bisogna stare a casa, non ci sono altri discorsi, perché io, come ho detto prima, vorrei svegliarmi domani mattina e accendere la televisione e dire: il picco è passato, stiamo migliorando, abbiamo capito, stiamo tutti quanti a casa, e nel giro di due giorni, tre giorni, una settimana, e questo maledetto virus è stato sconfitto. Io questo è il sogno e la preghiera, credo, che ognuno di noi, credente o non credente, fa la sera prima di addormentarsi, e noi nel nostro piccolo, io nel mio piccolo, piccolo, grande, dipende poi dai punti di vista, essendo stato, essendo un personaggio sportivo, un personaggio famoso, cerco di spingere il più possibile sui social. Ti dico, sono 14 giorni che sono rinchiuso in casa, sono due settimane che non faccio a parte qualche esercizio con mia moglie o con le mie figlie, o sul terrazzo mi vado a chiudere in garage per fare un po' di esercizi, per avere la diversità, no? Per non fare gli addominali nel terrazzo li vado a fare in garage, capito? Così almeno mi sembra di cambiare un po' la cosa. E mi sembra che vedo tutti quanti i ciclisti, tutti i maratoneti, tutti quanti che vogliono, che aspettano di scolpire il fisico per l'estate. Speriamo di arrivarci in estate, speriamo che possiamo uscire in estate, perché se continuiamo così non ci sarà neanche da goderti l'estate. E allora io, tramite gli amici, con mia moglie, con le mie figlie, a parte che tutti i giorni postare qualcosa per dimostrare che siamo in casa, ci stiamo divertendo nel cucinare, purtroppo lo sappiamo benissimo si ingrasserà, però questo va benissimo, non c'è nessun problema. Di spingere il più possibile per capire anche a cui stare a casa, tutto il tempo.
Stefano, guarda, abbiamo qualche difficoltà nel collegamento. Guarda, ti richiamiamo rapidissimamente con la nostra parte tecnica. Poi a breve faremo anche un aggiornamento completo su tutti i dati espressi da Angelo Borrelli, a margine della conferenza stampa della Protezione Civile. Rieccoti, Stefano. Guarda, volevo chiederti proprio in chiusura, in un paio di battute. La prima, a proposito dei tuoi figli, che sono, come dicevamo prima, insomma, anche la generazione dei tempi moderni. Io, da un punto di vista anagrafico, avendo 27 anni, mi sento anche molto più vicino, anche come memoria, insomma, a cosa significa essere un ragazzo che si trova costretto in una situazione in cui la sua voglia di vivere, la sua voglia di
è limitata,
di scoprire, la sua voglia di emergere viene in qualche modo circoscritta a delle mura di casa. È stato immediato, ecco, fargli comprendere la gravità del momento, la situazione?
Intanto, per ridere, da come è ripartito con la domanda, ero convinto che mi dicessi: mi sento più vicino ai tuoi figli che non a te. E invece poi l'hai cambiata la domanda. Allora
Stefano, ci ha dato di vecchi a tutte e due, quindi
sì, esatto.
Vabbè, comunque ci vuole pazienza, sono giovani, capito? Sono giovani.
Va bene.
Prendiamola così, Stefano.
Allora, per rispondere alla tua domanda, ti dico che all'inizio erano, come ti posso dire, contenti di non andare a scuola, era per loro un po' una mini vacanza, invece adesso comunque hanno capito, stanno capendo la gravità della cosa, sono un po' spaventate, perché comunque sai, finché era la settimana in più che si sta a casa da scuola, io mi ricordo che adesso negli ultimi anni, da quando le mie figlie vanno a scuola, calcolo che la mia grande ha 15 anni, quindi da 10 anni che va a scuola, non chiudevano più le scuole per la neve, no? Per esempio, no? Io mi ricordo che quando ero piccolino era capitato diverse volte che un giorno, due giorni le scuole chiusero per la neve, no? Quindi il fatto che scuola chiusa per così tanto tempo, o è Natale o è Pasqua o sono le vacanze estive, quindi all'inizio loro erano contenti di questo, però col passare delle settimane ora stanno capendo che la situazione in testa è grave, ma poi ti ripeto, sono ragazze della nuova generazione, quindi sono delle spugne, ascoltano tutto, sentono tutto. Già solamente il fatto che di ascoltare il telegiornale, come dicevamo prima, il bollettino, purtroppo che è un bollettino di guerra, dei morti, dei contagiati, quindi sai, a loro spaventa, no? Perché comunque quando inizi a pensare, a sentire che quello non c'è più, quello è ricoverato.
Poi Stefano, nei giovani il concetto della morte è un qualcosa che chiaramente non deve passare per la testa, no? Ed è giusto che anche loro siano un po' preservati da questo, quindi avere questa realtà d'impatto visiva, credo che non sia facile neanche per loro assorbirla.
No, infatti si parlava l'altra sera e io gli ho detto che i loro figli lo studieranno a scuola, no? Perché stavamo facendo storia, fatalità. Ho detto i vostri figli, oltre a studiare la prima guerra mondiale, la seconda, eccetera, 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 studieranno anche questa cosa qua. E voi che lo state vivendo, glielo racconterete. Quindi non è semplice comunque, perché ti ripeto, dalla grande che ha 15 anni alla piccola che ne ha 6 e mezzo, sono tutte quante in età particolari. Se tu pensi che la mia ultima fa la prima elementare, sembrerebbe che comunque le scuole, a quanto pare, che non, mai, sì, non sì. si capisce, potrebbero magari non per quest'anno finire qua l'anno. Sai, lei se lo ricorderà, perché la sua prima elementare certo. è fatta a metà, quindi sai, non è semplice. Io ti dico, sono contento dell'aiuto delle scuole, dell'aiuto che ci stanno dando a livello elettronico, a livello dei social, a livello di Skype, perché si fanno lezioni, queste cose qua, e quindi le ragazze riescono a seguire un minimo di programma. Fosse successo anni fa, ai nostri tempi, sarebbe stata molto più complicata la cosa.
Più complicata. Stefano, prima di salutarti e di ringraziarti della tua testimonianza e anche del tuo appello, perché comunque è un appello forte, sentito, profondo e importante, che devono raccogliere ovviamente tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, volevo chiederti, abbiamo visto tante immagini, no, in questi giorni, abbiamo visto purtroppo le immagini delle bare, abbiamo visto le immagini dei morti, abbiamo visto le immagini dei medici, degli infermieri, abbiamo visto anche l'immagine degli italiani che in qualche maniera abbracciano in questo senso la bandiera italiana per trovare un motivo, no, di conforto e dire siamo italiani. Ecco, l'immagine che ti ha più colpito in queste ultime ore, qual è stata?
Ma guarda, le immagini sono tante, la cosa, qua potremmo parlare per ore. Io ci tengo ad abbracciare virtualmente e mi auguro che lo Stato italiano faccia qualcosa di grandioso, sia a livello economico e sia a livello di riconoscenza, per tutti i medici, infermieri, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e via dicendo. Adesso non voglio fare tutto un elenco, perché
certo,
sennò,
però abbiamo capito, sono tutti coloro che sono in prima linea
tutti
in questo momento,
che sono in prima linea, quelli dell'esercito, tutti quanti loro, sia a livello dimostrativo ma anche a livello economico, perché loro sono i nostri eroi. Quindi io virtualmente li vorrei abbracciare tutte le volte che vedo di medici, infermieri, di tutti quanti loro sul campo di battaglia. Il mio pensiero va a loro e mi auguro e spero che questa emergenza finisca il prima possibile per queste persone qua, che bisognerebbe fargli veramente un monumento, come si dice in questi casi.
E Stefano, guarda, nel salutarti, a proposito di fake news, Borrelli dalla Protezione Civile è stato costretto a ricordare a tutti, visto che sono stati segnalati un aumento impressionante di abbandono di cani, di non seguire le fake news, che i cani non sono portatori del coronavirus. Ma se pensiamo che in una condizione di questo tipo il capo della Protezione Civile debba ricordare questo, ecco l'effetto delle fake news di cui parlava prima
qui
Stefano.
Siamo oltre la frutta, siamo oltre la frutta.
Sì, qua veramente io mi dispiace dirlo, ma quando leggo queste cose, o chi ci si mette a tirare fuori queste cose, mi dispiace dirlo, ma siamo un popolo di ignoranti.
Chi lo fa è un irresponsabile, perché si rende conto del danno che procura.
Io ho sentito ieri, e l'ultimo, e poi vi saluto perché mi sto rubando magari troppo tempo.
No, anzi, è un piacere per noi, noi che non volevamo rubare tempo a te.
Ieri o l'altro ieri un'intervista di Cannavaro, che è in Cina, e ha raccontato come l'hanno vissuta loro. E là, se sgarri, o ti sparano o ti arrestano, ma se una volta che ti arrestano poi buttano la chiave. Ma così bisognerebbe fare. Adesso magari arrestarli, chi sgarra, chi lo beccano che è in giro a non fare nulla, o i gruppetti che si vedono, che purtroppo nel parco giochi dei bambini quella gente là, allora o firmi un foglio che se ti ammali non vieni curato, perché io devo dare priorità a chi magari veramente ha preso il virus ed è rinchiuso in casa e che magari ha qualche problema, capito? Perché così tale incoscienza io non l'accetto. Cioè, bisogna usare toni duri. Ho visto anche prima una storia del Papu Gomez, che si è una storia molto importante, molto forte. Parliamo di Bergamo, il sindaco Gorio ha letto un suo tweet ieri che ha dovuto spegnere la wifi gratuita della città, perché nei posti dove c'erano gruppetti di gente che si andava a radunare per avere la wifi. Ragazzi, ma stiamo impazzendo, veramente, di cosa stiamo parlando?
Vuol dire non aver capito.
È questo che mi dispiace. Il sindaco di Bari che sperai un domani di conoscere per la sua umanità, se deve andare in giro per le strade a mandar via
state a casa
e deve anche litigare con le persone che gli dicono no vabbè ma qua sono da solo, ma cosa vuol dire? Se bisogna stare a casa bisogna stare a casa,
certo.
Ci sono tantissimi messaggi, Stefano, che ti fanno i complimenti per l'umanità, per il messaggio, per l'esempio. Noi ci accodiamo, mandiamo un grande abbraccio virtuale a te e alla tua famiglia e a risentirci a tempi migliori.
Ciao, ciao Stefano, grazie ancora.
A presto.
A presto. Ciao.